giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
Ma in realtà questa idea del rosso pompeiano non è poi una grande, dagli ultimi studi risulta che non è poi una grande diversità rispetto agli altri rossi, in realtà è l'effetto che poi la pittura ha avuto utilizzando questa tecnica dell'affresco che usavano a Pompei. Ma utilizzavano i colori della cocciniglia, cioè colori proprio vegetali e naturali o animali, ma non è un effetto, diciamo, del dopo.
I fondi degli affreschi.
Sì, però in realtà non sono solo a Pompei. In realtà anche. Sì, si chiama rosso pompeiano. Allora, si chiama rosso pompeiano per questa ragione, perché il primo, il primo campionario eccezionale di studi della pittura era proprio le case e gli affreschi di Pompei. Allora, nel 1882 questo studioso tedesco che si chiamava August Mau ha fatto un primo studio, una suddivisione di tutti gli stili e dei tipi e della pittura pompeiana. Quindi diciamo che il nome di Rouge Pompeiano, Pompeianisch Rotten, l'aveva dato lui. Perché? Perché i primi campioni di pittura spettacolare che si sono studiati sono di Pompei. Poi in realtà si è scoperto che questo rosso pompeiano è il rosso che è l'effetto, cioè il rosso che diventa così con la tecnica, con il blu di Prussia, e è un rosso particolare che comunque piaceva molto ai romani, che si è ritrovato anche nella Domus dell'Ortaglia di Brescia. Ci sono dei frammenti nella villa di Catullo a Sirmione, quindi era un tipo di colore che piaceva molto. Però sì,
sì.
Ma
sì, di modo particolare, differenza con tutte le altre pitture dove il fondo è neutro, no?
Sì.
Quindi il colore.
Perché piacevano molto i colori forti. Però bisogna anche dire questo, che di tutte le cose che io vi ho fatto vedere, diciamo che c'è una valangata di case che avremmo potuto vedere. Per esempio c'è una villa che stanno scavando da 50 anni. Io ero a Pompei negli anni 80, era 26 anni che la scavavano, che è quella di Fabio Ruffo, nessuno l'ha mai vista. E per esempio nella villa di Fabio Ruffo, che è una villa che dà sul mare, Porta Marina, sopra le terme suburbane, e che addirittura ha un bovinto spettacolare tutto aperto sul mare, tipo quello di Villa Misteri. Il pavimento è in marmo rosa e i muri sono tutti neri. Piaceva molto perché noi abbiamo visto combinazione pitture con il fondo nero, ma a Pompei ce ne sono molti, il fondo rosso, ma ce ne sono moltissime con il fondo nero. E addirittura in questa stanza tutte le partiture, io non vi ho parlato della pittura perché adesso saremmo stati qui fino a dopodomani, ma tutte le partiture delle pareti, fatte e disegnate con dei candelabri sottilissimi, dei motivi geotizzati, sono fatti con la polvere d'oro. Quindi, per un caso abbiamo visto, oppure avete visto il fondo giallo, per esempio, piacevano molto i fondi gialli. Diciamo che i tre colori preferiti per i fondi e per le pitture erano il rosso, il giallo e il nero. Nella casa invece dei Castiamanti, nella casa di Giulio Polibio, che stavano restaurando proprio all'epoca del terremoto, tant'è che nella casa dei Castiamanti hanno ritrovato in una sala il sacchetto, la gerla del pittore con tutti i contenitori con i resti della pittura, invece avevano cominciato, come anche in altre case, i fondi bianchi. Fondi bianchi con queste architetture aeree dell'ultimo periodo pompeiano, con queste architetture improponibili, colonne con tempietti che non avrebbero potuto stare in piedi assolutamente, con questo colore, un marroncino, un rosso tenue, però il fondo è bianco.
Io ho una domanda, semplicemente pensando che ci fosse uno studio specifico sul rosso pompeiano.
No, ci saranno, ci sono sì gli studi sul rosso pompeiano, però in realtà mentre prima si pensava che fosse una cosa esclusiva di Pompei, col prosieguo degli scavi dappertutto si è visto che in realtà è così. Adesso poi c'era anche tutta una tecnica sull'affresco, che va bene, sarebbe anche troppo lungo. Ma perché proprio, siccome Pompei, in realtà ecco, il turismo di Pompei dovrebbe essere sviluppato in modo più consapevole, nel senso che invece di essere un turismo così anche mordi e fuggi, se per esempio si andasse con una consapevolezza diversa, secondo me sarebbero proprio i turisti i primi a fare di tutto perché queste strutture che sono uniche al mondo si possano mantenere. Per esempio c'è uno degli ultimi soprintendenti di Pompei prima del commissariamento, che è Pier Giovanni Guzzo, che ha detto che secondo lui la città ha cominciato a così andare male, da quando è stata scoperta nel 1748. Comunque io ho visto nel sito della soprintendenza che adesso naturalmente hanno istituito una soprintendenza speciale, Napoli e Pompei, con Ercolano, Plontis e Stabie, e dal 1997 è patrimonio dell'umanità, riconosciuta dall'UNESCO, però quest'anno, 2012 appena finito, hanno stanziato i fondi europei e lo Stato italiano, ho guardato 105 milioni di euro, per l'intervento da operarsi entro il 2015 e hanno indetto i bandi proprio adesso e ho visto proprio che praticamente stanno facendo tutta la ricognizione degli edifici per vedere lo statu quo e poi messa in sicurezza per esempio soprattutto dell'acqua, perché quando piove molto si allaga tutto. C'è gente che è andata a visitare, ha visto i mosaici, vengono belli, certo, vengono belli puliti e lucenti, ma c'è tanto così d'acqua. E poi la messa in sicurezza delle strutture. A Pompei c'è il grosso problema dell'erba, delle edere infestanti, delle ortiche, che io dico ad alto fusto, perché essendo un terreno fertilissimo, le edere si infiltrano tra il muro, il preparato e l'affresco. Però se si usano i diserbanti chimici rovinano gli affreschi, per cui è un problema, per cui anche quello, e poi soprattutto il problema del personale della custodia, perché ad esempio la casa di Giulio Polibio in via dell'Abbondanza e quella dei Castiamanti, che sono vicine, sono aperte al pubblico, ma solamente anche con visite guidate pagando un piccolo supplemento. Ma uno deve essere fortunato, che deve essere quel giorno in cui c'è il custode, c'è il personale che apre. Dicono che molte delle case che sono restaurate si potrebbero anche vedere, ma non c'è chi le apre fisicamente che sta lì.
Ci andai a 70, e ricordo che il modo di visitare è diverso, solo pagando gli aprivano i precedenti e gli facevano fare di tutto di più, perché poi bastava pagare,
sì.
Ma poi per quel posto che si deve, questi ultimi anni è successo sempre peggio su...
Sì, sì, poi sì. Ma anche per esempio quando noi siamo andati con gli amici del museo, che erano circa gli anni 90, dovevamo spostare il magazzino degli scavi che abbiamo fatto alla colonna etrusca e della tesi che io ho fatto alla Porta di Nola e alla Torre Ottava, quindi tutto il materiale scavato dovevamo spostarlo. In realtà mio marito e Franco Pozzi potevano, col fatto, dicevamo, l'università statale ci hanno aperto delle case. Io ho delle immagini di certe case, tipo la casa della caccia antica, la casa dell'orso ferito, che non ci sono perché mediamente non le fanno vedere queste case. C'è la casa del centenario, che è uno spettacolo e che è chiusa. La villa di Diomede è chiusa, una delle prime scavate nell'Ottocento è chiusa. Io nemmeno io l'ho mai vista, perché passavo di lì tutte le mattine per andare a allo scavo della Regio Sesta e non c'è stato modo. C'è la casa per esempio di Marco Lucrezio Frontone, ci sono delle case, vabbè, io ho voluto anche darvi un po' una panoramica di tutto quello che è la vita della città ed era già troppo così, ma volendo uno dovrebbe solo guardare le case, ci sarebbe da dire chissà cosa. Effettivamente la maggior parte sono chiuse, ma proprio per mancanza di personale. E allora se non c'è personale è anche difficile trovare uno a cui dire ti do la mancia, aprimi per favore. Poi adesso ci sono anche i cani, per esempio, selvatici.
Dei bagni che venivano aperti addirittura,
corrotti. E poi adesso c'è anche il problema dei cani, perché ci sono dei cani selvatici, dicono adotta un cane e così. Adesso ci sono i bagni, c'era anche un ristorante che era una specie di autogrill, insomma, devono anche mettere in ordine queste cose.
Che futuro?
Speriamo che questi 105 milioni di euro, che io non riesco neanche a immaginare in quantità, ci possano aiutare. Speriamo in bene. Vi ringrazio ancora.